Io ho paura d'uscio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind, just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it.
Buonasera a tutte e tutti, siamo su Radio Onda Rossa, questa è Tabula Rasa, è giovedì 18 gennaio 2024 e sono le 20.04. Siamo puntuali.
Puntualissime, puntualissime. Anzi che mi hai ricordato che è 2024 perché ogni tanto anch'io sbaglio, sì, ancora.
È già iniziato.
È già iniziato.
E adesso, anzi fra poco, presenteremo i due libri di questa puntata che sono L'ora di Greco di Han Kang e Io sono Gesù di Josué Calagura.
Calaciura.
Ok, grazie. Prima sentiamo un po' di musica, scelto da una mano occulta, quindi non so se vi piace. Ma questa è comunque. Buon ascolto.
China got by Jump Street, 2 feet creep of the road. Two photo to record me, lumps and war. Their ancestors is time, so from calling for an enemy for him, 5 years from his leg, from his toe. Do not spray into eyes, I have sprayed you into my eyes. Colors and cares, glazed to gray, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp, both the body grasp, and not. Great closeness to Kappa, to Kappa, Kappa Dark. After nothing reunited with his head, and with Utaro. Oh, Utaro. Oh,
Buonasera a tutte e tutti, andiamo adesso in Corea del Sud per parlare dell'ultimo libro di Han Kang, L'ora di greco, edito da Delphi, ed è ospite con noi per parlarne Antonella Gasdia, che ringrazio per essere qui con noi.
Buonasera, io intanto ringrazio lei per questa occasione, questa opportunità di parlare di questo libro, che è stato molto molto interessante, appassionante, e come sempre Han Kang non delude mai.
Antonella Gasdia è reporter di Korea Today, fa parte della redazione della rivista di studi orientalistici asiatica, ma soprattutto è docente di letteratura coreana all'Università La Sapienza di Roma, ed è per questo che appunto abbiamo scelto di parlare con lei per fare un excursus anche sulla produzione di Han Kang. Han Kang appunto è un'attrice coreana che ha avuto tantissimo successo in Occidente e credo sia la scrittrice coreana più famosa in Italia. Il suo successo soprattutto in Occidente si è avuto con La Vegetariana, a cui poi sono seguiti in Italia La Convalescenza, Atti Umani e L'Ora di Greco, tutti editi per Adelphi. Come mai Han Kang piace tanto, soprattutto in Italia?
Allora, secondo me Han Kang piace molto perché in realtà sa decifrare molto l'animo umano. In realtà leggendola nel corso degli anni ho notato proprio che il suo principale scopo è quello di andare proprio a cercare quasi lo scopo per cui noi esseri umani siamo in un determinato modo. Quindi va a esplorare, a indagare l'animo umano, lo penetra, ed è la sua scrittura penetrante in realtà quello che intacca di più il lettore, secondo la mia modesta opinione, perché infatti provandomi a leggere sia La Vegetariana che in realtà Atti Umani, io ho approfondito molto Atti Umani, sono andata proprio a mi sono scontrata sicuramente con il fatto che sia molto di impatto, molto impattante come scrittura, perché è cruda, è, dice la verità, ecco, senza girarci troppo intorno. E con L'ora di greco ho notato che forse leggermente si allontana dalla sua dal suo normale scrivere in modo brusco, quasi violento tra virgolette, perché l'ho provata una lettura un po' più dolce, leggera, sebbene indaghi sempre l'animo umano, cioè ho notato proprio questa indagine, soprattutto per quel che riguarda, no, riscoprire i ricordi, quindi utilizzare la memoria come indagine dell'essere umano, e sempre con quel velo sottile, in questo caso è un velo sottile, normalmente non lo è. Nell'ora di greco è un velo sottile di critica alla società sudcoreana, e come sappiamo, insomma, come qualunque società ormai è intaccata, no, dal patriarcato, e in Corea del Sud ancora di più per la presenza ancora forte del confucianesimo, quindi dai dettami, no, secondo i quali la donna deve essere sempre, no, subordinata ad una presenza maschile, che si tratti del padre, che si tratti del figlio maschio, che si tratti del marito, quindi sempre subordinata ad una presenza maschile nel corso della sua vita. Quindi Han Kang sicuramente si fa portatrice, in qualità di scrittrice femminile in Corea del Sud, di una lotta, ecco, per le donne, in nome delle donne, e forse in Occidente e in Italia piace proprio anche per questo. Però in particolar modo perché sa esplorare l'animo, quindi sa esplorare effettivamente anche il lettore stesso, che si ritrova sbigottito. Io almeno ogni volta che mi ritrovo a leggere Han Kang è come se lei mi desse uno schiaffo in faccia, perché mi ritrovo completamente senza parole, come se lei desse parola a me, quindi in questo caso al lettore che si ritrova di fronte ad una verità, ecco, una verità assoluta sull'esistenza quasi.
Visto che la Corea è abbastanza famosa ultimamente, soprattutto però per quanto riguarda musica, serie, skincare e altro, appunto la Korean Wave ha un po' investito tutti, ma non ha coinvolto la letteratura. Comunque gli scrittori, le scrittrici coreane non sono tantissimo conosciute. E volevo sapere perché la letteratura invece non sta cavalcando quest'onda.
Beh, allora, diciamo che la letteratura è uno strumento un po' particolare, perché diciamo che mentre la musica, appunto il K-pop in questo caso, è stato conosciuto anche per fortuna attraverso appunto all'inizio Psy, poi con il fenomeno dei BTS, anche la skincare comunque si tratta di tutti gli ambiti che in qualche modo rigenerano, no? Distendono. Invece la letteratura ti porta di fronte ad un'indagine un particolare, quindi non è facile, ecco. E secondo me non è facile capirla, quella sudcoreana, a tutto tondo, proprio perché spesso fra le righe dei libri, delle storie, non ci sono solo storie d'amore, quindi non sono romanzate le trame. C'è sempre questo accenno alla realtà così dura in Corea del Sud, proprio a livello sociale. Quindi per quanto la musica possa sicuramente farsi portavoce in un qualche modo di qualcosa di più profondo, sicuramente non quanto lo fa la letteratura. Quindi forse diciamo che bisogna, Han Kang si sta facendo sicuramente portavoce di questa missione di far conoscere sempre di più la letteratura sudcoreana, però diciamo che non essendo distintiva come può essere la musica in realtà, secondo me proprio perché in realtà si cela sempre quel desiderio di dar voce al sentimento coreano, questo Han, che è una sorta di dolore sociale, comune, per qualcun altro, per qualunque altro popolo che si ritrova a che fare con la letteratura coreana, non sempre è facile captare e capire questo scopo ultimo della letteratura coreana. E questo compito si può trovare in Han Kang come in qualsiasi altro autore sudcoreano in realtà. Quindi diciamo che è una letteratura particolare insomma è anche cruda. Diciamo che le persone con cui mi sono ritrovata a che vedere, a che fare, soprattutto quando abbiamo parlato di Han Kang e di altre autrici, soprattutto sudcoreane, che sono al di fuori del mondo, ecco, asiatico, degli studi asiatici, si è ritrovata a dirmi: beh, io in realtà, diciamo che è stato difficile per me leggere Han Kang perché è veramente troppo cruda in alcuni tratti. Ecco, io credo che chi ha un background culturale, socioculturale, leggendola ritrova questa violenza, però la capisce. Capisce i motivi, comprende i motivi che vi sono alla base. E questo, diciamo che succede a chiunque si sia ritrovato a studiare la storia, la cultura coreana e poi si sia ritrovato a leggere non solo Han Kang ma anche altri autori e altre autrici. Quindi diciamo che di base quello che ispira l'autore sudcoreano, l'autrice sudcoreana, è sempre, no, questo dar voce allo Han, che è questo sentimento coreano, che è indescrivibile, intraducibile quasi. E quindi chi non conosce questa base, diciamo, si ritrova un po' spaesato, penso. Perciò forse questo è il motivo ultimo per cui non ha avuto quell'impatto che ha avuto un K-pop o una skincare, ecco, degli altri, tutti quei parametri che rientrano nella K-wave, insomma.
Qual è invece il rapporto tra Han Kang e la Corea? Cioè, ho pensato a Elena Ferrante e alla Ferrante Fever, che è scoppiata appunto dopo che l'autrice è diventata famosa negli Stati Uniti e che l'ha resa famosissima anche in Italia. Volevo sapere appunto se anche per Han Kang è stato lo stesso. Lei era già famosa in Corea oppure ha beneficiato di questo exploit in Occidente?
Allora, sicuramente ha avuto ancora più risonanza in Corea del Sud dopo essere stata tradotta soprattutto, ecco, in inglese, perché la maggior parte dei libri in Italia in realtà arriva da una traduzione in inglese. Per esempio, questo è un, tra virgolette, è un problema, perché alcune volte se ci fosse stata la traduzione diretta dal coreano all'italiano, tante cose sarebbero state rese in modo diverso. Invece, venendo da una traduzione dall'inglese, molte cose si sono perse in realtà. Però il lavoro di collaborazione fra Kang e la traduttrice inglese è stato importantissimo, perché ha portato non solo Kang a vincere un premio effettivamente, questo premio, che è internazionale, l'ha fatta riconoscere ancora di più in patria. E quindi diciamo che è stata una catena di montaggio in realtà, quindi da successo globale, poi sempre di più è accresciuto il successo nazionale, quindi anche al singolo, al compatriota per così dire, è arrivata molto di più la sua scrittura, è risultata più diciamo comprensibile, più accessibile, e diciamo che si è fatta notare sicuramente di più.
Vi rimando alla puntata dell'anno scorso che abbiamo fatto con Benedetta Merlini su Buio in Sala, e abbiamo parlato proprio di questo problema di traduzione, proprio tra l'altro italiano-coreano, quindi vi rimando a quella puntata. Invece volevo appunto soffermarmi un attimo sull'Ora di Greco, che tratta principalmente di malattia, anche della convivenza con la malattia, della percezione che hanno le persone di un corpo malato. A un certo punto, mentre leggevo, ho avuto il bisogno di leggere ad alta voce, perché questo libro, più degli altri di Han Kang, l'ho vissuto come un libro estremamente musicale, anche perché la parola, il suono delle parole ha un ruolo importante comunque nell'economia di questo romanzo. Mi è piaciuto anche il fatto che in italiano ci sono tre alfabeti nel libro, alcune parole sono state lasciate in coreano, poi c'è ovviamente l'italiano e il greco antico. Io mi sono sentita super fortunata, perché so leggere tutti e tre gli alfabeti, quindi ecco, leggendo ad alta voce ho vissuto un'esperienza che andava oltre la lettura. Quindi appunto volevo sapere se per lei è stato lo stesso, e come definirebbe lo stile appunto dell'Ora di Greco, non solo a livello musicale ma in generale.
Dunque sì, ho avuto la sua stessa fortuna, perché anche io sono riuscita a leggere tutte e tre, e in quanto ho frequentato il liceo classico, quindi diciamo che è stato anche strano ritrovarmi a che fare con l'alfabeto greco antico che credevo di aver lasciato alle spalle. E esattamente anche a me in realtà è venuto il bisogno di leggere ad alta voce, soprattutto le parti in greco. E, sarà che appunto è una reminiscenza, no, del passato, eh? Ho sentito il bisogno anche nel modo in cui è disposta la scrittura, quindi esattamente come se fosse una poesia, ma in realtà poi il libro intero, alla fine nel libro si ritrovano questi intermezzi, no? In cui interviene questo modo di scrivere, quindi questa serie di frasi in colonna, quindi come se effettivamente a un certo punto il romanzo cedesse il posto alla poesia, e quindi lì subentra il bisogno di entrare, no, della voce, della parola, e quindi è come se il lettore, o almeno questa è stata la mia esperienza personale, dovesse parlare, si sentisse in dovere di parlare al posto della protagonista, che, come appunto si evince, non riesce a parlare, ha perso l'uso della parola in seguito ad un trauma psicologico. E quindi questa è la particolarità, probabilmente. Tante parole, tanta poesia, tante lingue. E quindi, no, l'intervento del coreano, del greco antico, dell'italiano in questo caso, perché si tratta di in italiano. E è stato bello, sì, poter non solo far un po' capolino fra tutti e tre i mondi, però è anche stato utile, esatto, spesso e volentieri leggere ad alta voce per questa risonanza. Per quanto riguarda lo stile, diciamo che a livello di scrittura diciamo è stato molto scorrevole, molto piacevole da leggere, anche facile da leggere, sebbene il contenuto sia stato difficile da assorbire, difficile da scoprire man mano. E però è stato bello, ecco, questo interscambio di tu, io, la descrizione anche in terza persona, perché c'è questa tendenza in Hong Kong a mischiare le persone, e quindi è come se poi il romanzo diventasse sempre polifonico, quindi l'intervento di più voci. Questo lo ritroviamo nella Vegetariana, in Atti Umani e anche nell'Ora di Greco, quindi è proprio una tendenza letteraria di Hong Kong, come se volesse dare voce e spazio a tutti i personaggi che descrive, e quindi come se potesse subentrare sempre il punto di vista dei vari personaggi coinvolti, delle varie voci. E la cosa che mi ha non sorpreso, ma mi ha dato modo di scoprire sempre di più Hong Kong e capire che in realtà è un suo modo di inserire le donne nei suoi romanzi, è che a volte, questo lo ritroviamo nella Vegetariana soprattutto e nell'Ora di Greco, le protagoniste, le sue protagoniste, soprattutto quelle più diciamo messe alle strette dalla società, giudicate dalla società, non parlano mai in prima persona. Infatti anche nell'Ora di Greco, quando ci sono le parti dedicate a lei, lei viene sempre descritta in terza persona, quindi come se ci fosse un terzo personaggio che non solo osserva lei e quindi il suo incedere nella quotidianità, ma anche no, il suo interagire con l'altro personaggio, ovviamente un'interazione silenziosa, perché sappiamo che per tutto il corso del romanzo, ecco, c'è questo silenzio fra lei e il mondo, fra lei e la società, come se appunto fosse ricca di parole. Infatti a un certo punto cerca anche di scrivere in greco una poesia, ma non ci riuscisse poi a tutti gli effetti a parlare, quindi a esprimere a voce, a gran voce, tutto quello che è il suo mondo interiore. E quindi è stato anche bello vedere questo intermezzo, no, tra lei e il professore, che poi scopriamo avere problemi con la vista, quindi no, due problematiche, sì, questo come ha detto lei è il romanzo della malattia, però è una malattia da un certo punto di vista sociale e personale, quindi ci sono coinvolti molto di più i sentimenti in questo romanzo, noto molto più coinvolgimento emotivo da parte di tutti e due, l'esplorazione non solo della propria psiche ma soprattutto della propria emotività.
Allora, l'Ora di Greco è incentrato appunto sull'insegnamento del greco antico in Corea. Se pensiamo all'Italia, il greco antico o lo pratichiamo insomma al liceo classico o negli studi classici universitari. Questo invece mi ha, diciamo, da un certo punto di vista sconvolta, perché invece queste persone adulte volontariamente fanno un corso di greco antico. Ma ci sono davvero corsi così specializzati e specialistici in Corea o è un escamotage letterario?
Allora, in realtà non lo so, però la cosa non mi sorprenderebbe, perché in realtà la cultura occidentale è diciamo molto ben vista in Corea del Sud e incuriosisce, ecco. Quindi non mi sorprenderebbe affatto se ci fossero corsi di questo tipo, contando che per esempio la lirica, soprattutto il canto lirico italiano, europeo, è molto praticato e studiato arduamente in Corea del Sud, in realtà tutto quello che è classico, tutto quello che è antico, relativo al mondo occidentale europeo, affascina la Corea del Sud, ed è il greco antico in realtà... per quanto lingua morta, e questa espressione non viene da me ma si riscontra anche all'interno del libro, in realtà è il collegamento con la cultura per eccellenza, perché ovviamente sappiamo che la Grecia, la cultura greca è stata molto impattante in tutta Europa e diciamo è stata la culla della civiltà, la culla della cultura stessa. Quindi siccome la Corea del Sud non disdegna questo fascino, no, per il passato e soprattutto per questi elementi così forti in Europa, io credo che possano esserci tranquillamente dei corsi così specifici di lingua greca antica, dove sì, perché no, possiamo ritrovare queste persone, questi adulti che no, in un qualche modo è come se scappassero dalla quotidianità in cui sono incastonati per dedicarsi, no, a questo, che è come se fosse rigenerante. Ora, all'interno del romanzo troviamo in realtà dei personaggi ambigui, oltre ai due protagonisti, che è come se seguissero la lezione in modo svogliato, non proprio così coinvolto. E gli unici coinvolti davvero sembrano ovviamente il professore che insegna e la protagonista, perché no, sappiamo che la protagonista, diciamo, si è aggrappata al greco antico perché un'altra volta è riuscita a parlare nuovamente, perché è entrata in contatto con un'altra lingua straniera, che era il francese. E quindi diciamo che il suo era un tentativo quasi disperato, e però alla fine si è visto come il greco antico sia diventato quasi, no, magico, un momento quasi di riconciliazione anche con se stessa, un momento in cui lei ha cercato quelle parole, tant'è vero che ha cercato di scrivere una poesia da sola, quindi questo dimostra che in realtà il suo contatto con il greco antico sia inizialmente stato magari per una necessità, per un desiderio di ritrovare questa parola, è stato un percorso personale in cui è entrata anche in contatto di più con se stessa, oltre che ovviamente con il professore stesso, perché poi questo greco antico è stato un intermezzo quasi affinché i due mondi poi si potessero venire a contatto, ecco.
Avevo già citato nell'intervista Buio in Sala, che è comunque incentrato sul teatro e che nomina tantissime opere teatrali sempre della Grecia classica, e sono appunto magari riferimenti che noi nella nostra letteratura italiana, europea, non mettiamo più, e invece è molto strano comunque ritrovarlo in una cultura così distante, che invece scava moltissimo nella cultura anche un po' più aulica, ecco, e invece cosa che noi non facciamo di ritorno, cioè, non ci
è vero, è vero, effettivamente anche per me è stato strano ritrovarmi, interfacciarmi di nuovo con il greco antico attraverso Ankang, non lo avrei mai detto francamente, e invece è proprio così, cioè è stato, ma poi io non conoscevo L'ora di greco, l'ho letto, ecco, appena uscito, ed è il trovarlo proprio scritto, che indica anche il lavoro che c'è dietro alla letteratura di Ankang, cioè lei ha, diciamo, si è rivolta a degli esperti chiaramente, però comunque non si è tirata indietro dal ricorrere ad una lingua scritta, perché si sarebbe potuta limitare, ecco, a scrivere basta, tipo una traduzione in coreano, e noi l'avremmo ritrovata direttamente in italiano. Invece no, ha voluto incidere su carta, quindi nero su bianco, quel greco antico che no è così risonante, soprattutto in un romanzo dove regna il silenzio in realtà.
E ci sono altri libri dell'autrice che invece vorrebbe venissero tradotti in italiano? Perché so che non ha scritto solo
sì. Allora, io vorrei assolutamente The White Book, che è già stato tradotto in inglese, però quindi si potrebbe fare sempre lo stesso ragionamento, anche se io mi auguro che si intervenga direttamente dalla lingua coreana, perché la lingua coreana è molto bella e nasconde in realtà tantissime parole, tantissimi significati, ecco, quindi la traduzione diretta sarebbe meravigliosa da esplorare e anche da rendere. Comunque The White Book, che è un libro in cui l'autrice stessa indaga, esplora in quel caso la sua psiche, quindi diciamo che questo lavoro l'ho già fatto con Atti Umani, quello di andare a esplorare la sua memoria e i suoi ricordi, perché in Atti Umani si parla del massacro di Gwangju, che è avvenuto appunto, distrutto la Corea e l'immagine della Corea al mondo intero negli anni Ottanta, e appunto questo massacro da parte di un governo dittatoriale che all'epoca era in vigore, e ha appunto fatto sì che venissero zittiti tutti quei dissidenti che allora erano visti come in qualità di dissidenti, in realtà non erano altro che semplici studenti, cittadini che cercavano di ribellarsi, di utilizzare il loro diritto alla rivoluzione. E questo massacro è stato aberrante, ma è stato aberrante soprattutto lo scoprirlo da parte del mondo intero, quindi è come se in quel momento il mondo intero avesse aperto gli occhi su un evento straziante che in realtà Aung Kang è riuscita a rendere a parole in modo sublime. E diciamo che lei stessa poi è riuscita a trovare pace in un qualche modo con se stessa, a riconciliarsi con se stessa attraverso la lettura. Quindi ha vissuto in un qualche modo questo dolore interiore e ha utilizzato il mezzo letterario per non solo prendere gli stralci di memoria, i suoi ricordi, fare pace con se stessa, con questi ricordi, dare poi voce a un popolo intero. Questa stessa cosa la fa in The White Book, dove in questo caso però cerca di fare pace con un altro lutto della sua vita, che è quello la perdita della sorella. Quindi intanto già dal titolo si comprende, con l'uso del colore bianco, che si parla di lutto, perché in Corea del Sud appunto il bianco è il colore rappresentativo del lutto. E di conseguenza mi farebbe piacere in realtà una trasposizione in lingua italiana, perché sarebbe interessante vedere in italiano come viene reso, perché Aung Kang viene tradotta molto molto bene. A livello di coinvolgimento emotivo, emozionale, è scorrevolissima sempre da leggere, quindi la traduzione è sempre impeccabile. Di conseguenza vorrei proprio ritrovare questa traduzione impeccabile all'interno per la trasposizione di The White Book.
E secondo te qual è invece il libro di Aung Kang da cui si dovrebbe partire per capire al meglio l'autrice?
Dunque, per capire Aung Kang, direi Atti Umani, ma in realtà Atti Umani è una lettura troppo difficile, diciamo. Anche se io partirei in realtà proprio da quello, perché è il romanzo in realtà più, a mio avviso, migliore che abbia scritto, perché non solo rievoca un fatto storico, però dà veramente, esplora tantissime voci diverse di qualcosa che in realtà, anche solo leggendo fatti su internet, ognuno può capirli, può saperli, può conoscerli. E quindi, siccome già di per sé la base storica è accessibile a tutti, a quel punto capire Aung Kang diventa più facile. Sebbene la lettura non sia facile affatto, assolutamente. Questo diciamo che è un trigger warning che bisogna inserire subito. Però è il libro con cui secondo me si può capire l'autrice e successivamente poi magari si può passare alla vegetariana, sebbene diciamo che cronologicamente siano stati scritti invece in modo diverso, in modo opposto. Però a questo punto, anche con l'intervento dell'Ora di Greco, poi diciamo che la vegetariana diventa più accessibile, perché se subito dopo subentra l'Ora di Greco, allora diciamo che la lettura, la sua letteratura stessa si fa più leggera, soft, perché ho letto anche che l'Ora di Greco è stato definito come una sorta di lieto fine della vegetariana. Oddio, lieto fine. Diciamo che anche se ci sono tantissimi punti in sospeso, perché questo libro è un punto in sospeso per me, rispetto alla vegetariana, diciamo che è meno cruento, partiamo da questo, e diciamo che è più incentrato sul romanticismo, la romanticizzazione stessa di un vissuto personale, che in realtà, allora, all'interno forse quello che cambia in questo tipo di letteratura, in questo tipo di romanzo, è il fatto che convivano due dolori, non ce n'è più uno solo. Non che negli altri romanzi non vi siano anche altri dolori, perché sappiamo che nella vegetariana c'è sicuramente e indubbiamente il dolore straziante che trova a livello sociale la protagonista, però c'è anche a un certo punto, soprattutto verso la fine, subentra, no, lo spazio entro cui si affaccia la sorella, e quindi si evidenzia che anche la sorella, che sembra anche l'unica a capire la protagonista, ecco, descrive, trova spazio per se stessa per parlare del suo stesso dolore. Però qui diciamo che il dolore è sullo stesso piano, viene messo sullo stesso piano, e quindi allo stesso tempo sembra che i due protagonisti non siano mai da soli in realtà, sebbene convivano in uno stato di solitudine e di silenzio e di anche paura. Però anche se, pur vivendo due problemi molto diversi, si possono capire, e quindi c'è dell'empatia in più in questo romanzo, e quindi perciò forse viene descritto come una sorta di lieto fine della vegetariana, perché forse se nella vegetariana la protagonista non è riuscita a trovare, ecco, questa comunione con qualcuno che capisse il suo dolore, qui i due protagonisti sono equilibrati e si capiscono in un certo modo, perché vivono un dolore, sebbene diverso, li accomuna, li rende accessibili l'uno all'altro, ecco.
Allora, siamo arrivati all'ultima domanda, che è di rito della trasmissione, cioè ci consiglia un libro o che ha letto di recente o che vuole consigliare alle ascoltatrici e agli ascoltatori?
Allora, una lettura che ho avuto modo di fare di recente e che ho dovuto rileggere anche spesso, riprendere più volte, è Le origini del male di Jong Yoo-jong, che appunto è sempre un'autrice sudcoreana, forse molto più cruenta di Ang Kang, ma che in tutto il suo dar voce al genere thriller, perché in realtà questo rientra nel genere thriller, riesce ad esplorare la psiche umana allo stesso modo di Ang Kang, ma differentemente da Ang Kang si distacca un attimino e cerca di esplorare la mente di un personaggio che ha dei problemi, appunto, di un vero e proprio psicopatico, che poi si rivela essere un serial killer. Quindi anche qui rientra sempre lo stesso, diciamo, intermezzo della vita privata dell'autrice, perché Jong Yoo-jong è stata infermiera e quindi è stata a stretto contatto con diversi pazienti, e il mondo della psichiatria, della psicologia l'ha sempre affascinata, quindi ha sempre avuto un ruolo preponderante all'esplorazione, no, della mente, e soprattutto cosa effettivamente spingesse i serial killer a diventare tali. E diciamo che con Le origini del male, per quanto ci sia molto sangue, molto ricorso al colore vivido, rosso, proprio della violenza, dell'omicidio, c'è un'indagine, c'è un percorso vero e proprio di come il personaggio principale si è arrivato a, diciamo, agire in un determinato modo. E infatti tutto il romanzo procede con questo, diciamo, in questo modo, con l'esplorazione, l'indagine di questi omicidi, di cui lui in realtà non è conscio, non è cosciente, quindi, mentre lui agisce. E quindi non dico che Jong Yoo-jong voglia giustificare questi serial killer, ma vuole semplicemente capire che cosa c'è, il mondo dietro. E questo desiderio da parte degli autori e delle autrici è di capire cosa c'è dietro. È forse la cosa che più mi porta a leggere sempre di più questi romanzi, perché non me ne vogliano gli autori occidentali, ma come lo fanno quelli orientali? Sinceramente nessuno, cioè forse proprio perché spinti da questo Han, questo sentimento coreano, che sono in grado in un qualche modo di esplorare la psiche in modi e soprattutto da prospettive assurde, cioè è veramente il lavoro che c'è dietro ad un romanzo è forte, si percepisce che c'è un'indagine, c'è uno studio e c'è anche una riconciliazione con il proprio mondo, la stessa psiche di chi scrive.
grazie per questa chiacchierata, per essere state qui con noi. Ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che abbiamo parlato dell'Ora di Greco di Hank Hang con Antonella Gasdia. Grazie.
Ma io ringrazio voi perché è stato molto interessante parlarne, e almeno speriamo che possa, ecco, anche la letteratura coreana in generale arrivare a sempre più lettori.
Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est dicevan che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano. Con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano. Onora il padre, onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore.
E rientriamo sempre sugli 87.9 in FM, questa è sempre Radio Onda Rossa e noi andiamo a presentare questo secondo romanzo della puntata, un romanzo, il titolo è Io sono Gesù, libro scritto da Josué Calaciura, edito per Sellerio, e abbiamo con noi proprio l'autore del libro, Josué Calaciura. Buonasera e grazie.
Buonasera a voi, eccoci.
Allora, questo libro uscito nel 2021 è un libro il cui titolo chiaramente mi aveva subito così catturato l'attenzione, perché ero curioso di sapere quale Gesù veniva raccontato, insomma, e devo dire che leggendolo ho fatto bene ad approfondire, perché in questo romanzo abbiamo appunto questo ragazzo, questo giovane trentenne di nome Gesù, che attraverso una narrazione, diciamo, in prima persona e attraverso dei flashback ripercorre quella che è stata la sua vita fino a quel momento, con tutta una serie di avventure vissute in prima persona, parlando di abbandono, di amore, di smarrimento, di ricerca di sé, e quindi proprio un libro che in qualche modo apre a quella che è la propria ricerca. Quindi colgo la prima domanda che volevo fare all'autore del libro è proprio come nasce l'idea di questo libro e soprattutto da cosa nasce l'idea di rendere il protagonista proprio Gesù.
Beh, nasce dall'osservazione che è la figura di Gesù, la figura umana, che quella ci interessa, è una figura di un rivoluzionario, un uomo che ha vissuto più di 2000 anni fa e che si accorse che bisognava spezzare la storia e dare voce a chi fino a quel momento non l'aveva. Questo è già stato fatto, evidentemente. A me cercavo una chiave per raffigurare questa necessità di cambiare la storia, e ho pensato che la prima persona fosse anche provocatoriamente la possibilità migliore per raccontare questa vicenda, che in realtà è la vicenda di un ragazzo, appunto, di un adolescente. Io penso che la rivoluzione del cristianesimo sia una rivoluzione così di 180 gradi rispetto al racconto della storia fino a quel momento, che non poteva che essere fatta da ragazzini, da adolescenti. Quindi mi soffermo molto su un Gesù adolescente, un Gesù con tutti i dubbi, le perplessità degli adolescenti di oggi, penso che non fosse così diverso l'approccio con l'età, ecco, con i dubbi, con la contestazione rispetto ai genitori, ma anche alla società, ai limiti, alle imposizioni, ai riti. E Gesù mi sembra una figura assolutamente contestataria in questo senso.
Eh beh, è un'immagine in qualche modo sicuramente che incuriosisce rispetto a quello che può essere l'immaginario, no? che tendenzialmente attraverso il quale perlomeno viene sempre poi raffigurata questa figura, insomma. Però la cosa appunto che dicevi prima è quella che poi anche leggendo il libro è facilmente riscontrabile, ossia è un libro di una attualità veramente molto forte, perché come dicevi è la storia di un adolescente, e quindi in qualche modo leggendolo traspare in qualche modo una certa continuità a quelli che sono i dilemmi che possono essere stati di tutte e tutti gli adolescenti, in qualche modo le domande chi si è e che cosa soprattutto si sta cercando. E a proposito di questo, in particolare nella prima parte del libro, il protagonista, a seguito di un abbandono, in particolare l'abbandono del padre, la sua, quella che è un pochino la sua unica in quel momento ricerca, appunto quella di capire qual è il suo passato e il perché dell'abbandono del padre. Abbandono e amore sono due temi quindi che in qualche modo sono molto presenti e tornano spesso all'interno del libro.
Sì, io non volevo discostarmi dalla lettura dei Vangeli, dal racconto dei Vangeli, quindi mi interessava però entrare dentro queste dinamiche anche familiari. Immaginate che il bambino Gesù era un bambino molto protetto. Ricordate che ci fu una strage degli innocenti che cercava di eliminarlo. Quindi era un bambino che in giro andò in Egitto, scappare in Egitto, era un bambino che viveva sotto uno sguardo attento dei genitori, eppure a 12 anni lo dimenticarono per 3 giorni a Gerusalemme, quando si racconta la vicenda di Gesù nel Tempio, no? Lo dimenticarono perché accadeva questa cosa, che un bambino così protetto a un certo punto viene dimenticato. Cioè, i Vangeli raccontano che gli spostamenti a quel tempo erano effettuati su carovane, no? Si univano molte persone e partivano, gli uomini da una parte e le donne dall'altra. I Vangeli ci raccontano che fino a una certa età i bambini stavano con la madre, e quindi Maria, Giuseppe immaginava che suo figlio fosse nel gruppo delle donne insieme alla madre, mentre Maria, pensandolo ormai dodicenne, lo immaginava nel gruppo del padre e lo dimenticarono. Io questa cosa l'ho giocata come un momento in cui la famiglia si rompe, invece, certo, perché il progetto di ciascun genitore, di Giuseppe da un lato e di Maria dall'altro, erano progetti diversi e conflittuali. Io nel mio libro carico Maria del mistero, appunto, della nascita e del progetto in qualche modo tra virgolette divino di suo figlio, mentre per Giuseppe immaginasse un destino molto più simile al suo, cioè quello di un lavoratore, di un falegname che si guadagnava la vita lavorando. Quindi quando tu dici Gesù è un personaggio dell'oggi, è assolutamente un personaggio dell'oggi. Anzi, è un personaggio di cui avremmo fortemente bisogno. Subito dopo Io sono Gesù, ho scritto un altro libro che si intitola Una notte, questo prometto, è il mio ultimo libro a carattere vagamente religioso, dove racconto appunto la notte del primo Natale. Perché? Perché in quel momento la storia si spacca, attraverso la crepa che si apre in quella stalla abbandonata nelle campagne nel profondo delle campagne di Betlemme, attraverso quella crepa gli ultimi entrano finalmente nella storia. Fino a quel momento la narrazione della storia era solo riservata ai potenti, ai semidei, agli dei e ai re. Da quel momento in poi nella storia entrano anche gli ultimi. Quindi questo mi sembrava fondamentale raccontare in entrambi i libri, questa necessità e questa urgenza di dare voce a chi voce fino a quel momento non l'aveva avuta.
E in questo senso, proprio nel libro appunto Io sono Gesù, traspare anche quella che è poi la vita, diciamo, più adulta del protagonista all'interno della comunità in cui vive. Lui, insomma, tornando un attimino a quello che è il corso del libro, diciamo, quindi si mette sulle tracce del padre. C'è un passaggio nel libro che volevo leggere così velocemente, che però mi ha colpito molto, perché dice: a seguito della sua ricerca, che poi non ha portato frutti, lui dice: mi ha tradito perché non si è fatto trovare nel mio lungo viaggio. L'ho cercato sino al ridicolo della mia maschera di creme orientali, al turbante del nostro circo, infliggendomi la violenza delle bugie da smaliziato presentatore, aprendo il mio cuore giovane al dolore precoce dell'amore e dell'abbandono. E in questo senso c'è quindi anche poi il collegamento all'amore e a quella che è poi in realtà, forse da quel momento, adesso la sensazione che ho avuto io, che il protagonista, quindi Gesù, iniziasse a vivere la sua di vita.
Sì, la sua vita, sì. Guarda, la grande fortuna che chi racconta le storie di Gesù in qualche maniera ha avuto, è quello che i Vangeli tacciono ben 17 anni della vita terrena e umana di Gesù, perché dai 12 anni fino ai 30 noi non abbiamo notizie dai 13 anni fino ai 30 noi non abbiamo notizie, se non in qualche passaggio di Vangeli apocrifi, così, no? Ma non abbiamo notizie di Gesù. Quindi chi fa lo scrittore, chi immagina, ha una finestra di possibilità molto ampia, e io mi sono spinto anche con divertimento, ma sempre con un grande tenerezza e grande rispetto per chi crede, a inventarmi un Gesù girovago con un gruppo di errante di attori, di una sorta di fiera ambulante di acrobati, sì. Che mi sembrava la maniera migliore per fargli attraversare la Palestina di quegli anni, no? di fare esperienze anche rispetto al pubblico, alla gente. Loro si radunavano nei mercati per fare questi strambi spettacoli di muscoli, ma anche di magie, di donne che si infilavano nelle scatole, lì, perché volevo che si immaginasse un Gesù al suo primo innamoramento verso appunto una ragazza che stava nel gruppo e che veniva spacciata per la donna più bella del mondo, benché nessuno avesse mai visto il suo volto. Ecco, mi piaceva questo modo di un po' da carro di Tespi di attraversare la Palestina facendo spettacoli. Mi sembrava appropriato appunto per un Gesù che poi verrà narrato come il maestro della parabola, di quello che sa raccontare le storie, di chi appunto è un grande raccontatore. Quindi ho tentato di prendere spunto da questa bravura di Gesù, e ho cercato anche di avere una scrittura fluida, persino bella e poetica quando è possibile, perché appunto questo è un romanzo sui giovani, è un romanzo di giovani, e io penso che si meritano di essere raccontati al meglio.
Assolutamente, e tra l'altro appunto penso che prima parlavi dei mercati, quindi devo dire che mi ha ho perciò percepito proprio lui inizialmente in qualche modo mentre era lì cercava nel pubblico, no? la figura del padre, perché comunque e poi il suo scopo era quello e poi c'è proprio un passaggio in cui invece è proprio la sua vita e i suoi dubbi anche che poi chiaramente sorgono da quel momento in poi al suo primo innamoramento appunto e quindi poi la ricerca invece dello sguardo e della persona amata, pur restando sempre, qui introduco un altro diciamo personaggio fondamentale della storia che è la madre, perché in qualche modo quello che era poi il sentimento di smarrimento e di voglia di ricerca nei confronti del padre in qualche modo si tramuta in sentimento di nostalgia e di senso di colpa nei confronti della madre che lasciò una mattina insomma andandosene alle prime luci dell'alba e quindi
aspettando l'alba per vederla l'ultima volta.
Esatto. E quindi
la madre ha un ruolo Maria ha un ruolo fondamentale perché è quello che lo trattiene al suo destino, no? Al destino che conosciamo poi appunto, che è quello del sacrificio. Gesù viene ucciso come i veri rivoluzionari, ucciso con un omicidio di Stato, e lei lo vuole trattenere al suo destino appunto trascendente, e tutti i tentativi di in qualche modo di sfuggire a questa storia già scritta in qualche modo vengono vanificati, perché Gesù si innamora altre volte, diventa un bravo falegname, partecipa della vita e delle disgrazie di Nazareth, dove lui vive con la madre, c'ha questo cugino che è un cugino particolarmente presente nella sua vita, che è Giovanni Battista, che è il vero, no? Il vero uomo spirituale della famiglia, che cerca di coinvolgerlo nelle sue persino bizzarre avventure religiose, che crea una sorta di associazione di ragazzi che vanno in giro anche loro tutti vestiti di bianco un perenne dieta, che rifiutano ogni rapporto con l'altro sesso, quindi proprio una scelta radicale di una spiritualità radicale che poteva essere quella dei primissimi gli ebrei che si ponevano domande sullo status quo, perché appunto pensate che questa è una terra dove i romani erano fortemente presenti, era una provincia, un'estrema provincia romana dove c'era immaginate guerre stellari, ecco, l'impero aveva veramente quelle tecnologie e quella presenza che c'è nei film di guerre stellari, quindi dovevano fare i conti con una realtà durissima di sottomissione, ma anche di fatica quotidiana, e questi ragazzi andavano in giro predicando una radicale spiritualità. Gesù non ha mai voluto aderire, il mio Gesù almeno, perché non amava il fanatismo, non amava l'eccesso. Il mio è un Gesù molto nostalgico, molto malinconico e pieno di dubbi e di domande, dubbi e domande assolutamente terrene, umane, quelle che ci poniamo noi, ecco. Quando io feci leggere il manoscritto a mia madre, che è una radicale atea, dice sì, è bello questo libro, però parla di un pinco pallino qualsiasi, e questa è la forza di Gesù. Gesù era un pinco pallino qualsiasi che si poneva i dubbi e si dava le risposte che ci diamo tutti noi di fronte all'imponderabile della vita, all'evidenza della sopraffazione e della violenza, all'evidenza del privilegio e delle marginalità degli altri, ecco.
E in questo senso appunto Tanto molto bello, non sapevo questo questo aneddoto, quindi, anzi grazie. No, però proprio il, in qualche modo questo, appunto, questa anche sua forma di generosità in qualche modo poi la riscontriamo all'interno della comunità che lui vive, quindi la comunità di Nazareth, dove lui torna e fa quello che poi era anche il mestiere del padre, ossia il falegname, però con un cioè perlomeno rispetto a quella che poteva essere all'inizio del libro un pochino la figura del padre, lui ha un in qualche modo ricopre quasi un ruolo
di generosità che non aveva, diciamo.
esatto
lui si mette al servizio della comunità.
Sì, esatto.
Ha una sensibilità maggiore, ha una consapevolezza delle difficoltà degli altri che probabilmente il padre non aveva. Sì, si mette a disposizione per quello che sa fare, per come lo sa fare. Sì, io l'ho immaginato così, una persona pronta, piena di dubbi, anche di preoccupazioni, a volte persino di rabbia nei confronti di alcuni, più volte fa cazzotti, insomma, si ubriaca. Così.
È una persona normale, insomma, in qualche modo.
Questo tratto non si discosta molto da alcuni Vangeli che lo danno come un gran bevitore, un gran mangione, perché gli piaceva mangiare e bere come agli uomini, insomma. Però questa sua forte partecipazione al suo tempo e alle difficoltà del suo tempo mi sembrava importante sottolinearla.
E c'è solo un momento in cui paradossalmente inizia a vacillare quella che è, e questo aspetto l'ho trovato veramente molto, molto attuale, anche proprio il contesto, il concetto di comunità, in qualche modo inizia a vacillare nel momento in cui vengono meno quelle che sono le certezze e le sicurezze non dettate dalla volontà umana, o meglio, ma dalle condizioni climatiche più avverse. Ecco, in questo
l'ambiente e la natura.
Esatto.
Anche lì c'era, si avvertiva un'urgenza. In fondo la natura è l'altro protagonista di questo libro, che con le sue estremi, c'è cioè un momento di siccità terribile, non piove, non si riesce a trovare l'acqua, ecco questo
che è il momento in cui vacilla un po', certo.
Questo divide, in fondo è un po' volevo metterci questo elemento che è un elemento della quotidianità ormai del mondo, un'emergenza ormai globalizzata, questa mi sembrava che la natura avesse un ruolo importante, anche perché è come se spingesse il protagonista Gesù a fare una scelta, a decidersi, ecco, la natura diventa una sorta di pungolo nei confronti di questo ragazzo che deve scegliere che cosa fare.
No, infatti sono presenti poi tutti anche con altri avvenimenti, insomma, il periodo di siccità, poi ci fu appunto il periodo in cui ci fu anche per mano dell'uomo, in questo caso il fincendio,
certo.
Esatto, quindi
tutta c'è una ricostruzione di Nazareth, lui partecipa alle ricostruzioni in quanto falegname, sì. Andava a fare i tetti, a trovare la legna, a saperla tagliare, perché non era semplicissimo in quel periodo lavorare il legno.
Una forte unione in qualche modo nel momento in cui, esatto, fu necessario ricostruire quella che era la casa di due che erano promessi sposi e che quindi non potevano sposarsi a causa di questa devastazione, e quello fu proprio, cioè, nel senso, in quel passaggio è veramente molto.
Poi c'è anche un elemento evidente, che in questo Gesù io ci ho messo anche riferimenti personali. Mio padre era un giornalista, ma era anche un ottimo falegname, quindi mi ricordo questa infanzia che passavo nella sua falegnameria a guardare appunto il movimento che lui faceva. Quando parlo del vetro che pulisce il legno, questa era una cosa che faceva mio padre per piallarlo, lo piallava con il vetro perché non lasciava alcun tipo di scanalatura, e quindi questo gesto lo ricordo ancora, l'ho trasferito in Giuseppe, in questo sguardo di Gesù verso il padre, che immagina che Giuseppe è onnipotente perché può dare forma a tutte le cose attraverso il legno. Ecco, questo del falegname è in qualche modo anche simbolicamente un elemento importante, quello del legno, della natura, degli alberi, della possibilità dell'uomo di intervenire attraverso i suoi strumenti su una natura sempre più estrema e più difficile.
Allora, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi. Prima di lasciarci però ti faccio quella che è la nostra ultima domanda, la domanda di rito, ossia un consiglio di lettura che vuoi dare agli ascoltatori e ascoltatrici.
Sì, certo che sì. Allora, siccome appunto io amo molto raccontare storie di infanzia, di bambini, di ragazzi, pensavo a un libro di Guimarães Rosa, che è Miguilin, che è un libro fantastico, bellissimo, breve anche, sulla storia di un bambino che vive nel grande Sertao sudamericano. Ed è una storia un po' di un piccolo Gesù del Sud America che scopre il mondo attraverso i suoi occhi e i suoi occhiali, che finalmente li compreranno, vedrà appunto quanto il mondo in realtà non sia un luogo di gioco, di, come lui immaginava, ma un luogo dove i rapporti umani hanno sempre un costo e un prezzo da pagare. È un libro bellissimo, lo consiglio fortemente.
Io ti ringrazio ancora, abbiamo avuto qui ospite con noi Giosuè Calaciura, autore del libro Io sono Gesù, edito per Sellerio, e grazie, buona serata.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, ciao.
Carnaval é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a casa e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá.
Eccoci di nuovo. Siamo sempre su Tabula Rasa, Radio Onda Rossa. Abbiamo parlato di due libri che sono L'ora di greco di Han Kang, edito da Delphi, con la traduzione di Lia Iovenitti, 163 pagine per 18 euro, e Io sono Gesù di Giosuè Calaciura, edito da Sellerio, 281 pagine, 16 euro. Vi invitiamo a leggere questi due bellissimi libri, vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi. questa sera vi...
appunto sì, diamo appuntamento solo a giovedì prossimo, giovedì 25, mi addentro a cose che non so, sì 25 dovrebbe. Puntata sui fumetti, grazie di essere state con noi, buona serata.
Buonasera.
Mama, mama, why you don't like my man? Oh, mama, 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 why can't you understand? You say he's rough around the edge.